Fred Film Radio in collaborazione con l'associazione Italian Film Commissions, con il supporto di ICE, Italian Trade Agency. Fred Film Radio dalla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Fred Film Radio dalla 76esima Mostra d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia. Abbiamo pensato quest'anno di fare una serie di incontri, round table, chiacchierate su vari temi, e la prima è questa, che abbiamo pensato di dedicare a direttori di festival, a personalità del mondo dei festival del cinema che in qualche modo hanno raggiunto un ruolo di prestigio all'estero.
Direttori italiani.
Italiani, certo, direttori italiani. Sono insieme ad Angela Prudenzi, come sempre.
Ciao Federico Spoletti. Vogliamo presentare i nostri ospiti?
Vogliamo presentare i nostri ospiti. La cosa che mi ha fatto pensare alla necessità di fare questa cosa è che quando vengono nominati degli stranieri, magari a capo di istituzioni in Italia, c'è sempre un po' di polemica. Per cui ho detto, scusa, magari abbiamo a Venezia la possibilità di avere un gruppo di amici festivalieri che hanno provato l'esperienza di arrivare in cima ad un festival, un'istituzione all'estero, sentiamo un po' cosa ne pensano. In realtà ce n'è uno, cominciamo da lui, che è appena stato nominato, sto parlando di Giulio Casadei, che sei stato nominato come delegato generale del Festival del Mediometraggio.
Sì, di Brief.
Di Brief.
Sì, un mese e mezzo fa.
E credo che tu non abbia neanche cominciato ancora.
No, beh, diciamo che ho iniziato informalmente a fare delle cose, ma il contratto inizia ufficialmente a novembre.
Poi abbiamo Maria Bonsanti.
Che invece è un ex.
Vista l'età, no, vabbè. Maria Bonsanti, che per 5 anni ha diretto Cinéma d'Urel a Parigi e che oggi è il capo di Eurodoc. Poi magari vi chiederò a tutti voi in 2 secondi di spiegare meglio quello che fate, il ruolo che occupate. Paolo Moretti, che ho conosciuto parecchi anni fa ormai qui alla Mostra del Cinema di Venezia, che è il delegato generale della Kenzen, prestigiosissima sezione parallela, collaterale del Festival di Cannes, e Francesco Giaivia, che conosco anche da un po' di tempo, direttore di quello che credo sia il festival del cinema italiano più riconosciuto, più importante all'estero, che è il Festival di Annecy. Allo stesso tempo però tutti voi, mi sembra di capire, avete anche altri, continuate ad avere anche altri incarichi in Italia, no?
To make a living.
Perché Francesco Giaivia dirige anche il Festival di Carboni.
Esatto.
Oltre ad essere anche consulente della
oltre
mostra.
Oltre essere consulente della mostra del cinema, impegnato nello scouting per il Venice Production Bridge.
E Torino Film Lab.
E basta, no. Giulio, tu credo che sia ancora in qualche modo coinvolto
con
il...
No.
La Maria...
Salonichi, d'accordo.
Passa un po', avvicinati un pochino.
Continuo comunque un po' qualche collaborazione con festival. Ora da poco mi hanno chiesto di fare una consulenza per il festival di documentario di Tessaloniki di
e Torino Finlato.
Poi magari è stata interessante parlare con Maria, perché in qualche modo ha cambiato taglio, no? Un po' dalla direzione artistica, in questo momento ti occupi.
Sì, un cambiamento, quasi un cambiamento professionale, sì.
E Paolo Moretti, anche tu credo che
in Italia no?
In Italia no, perché la Kenzai magari è anche un po' impegnativa, Non è proprio una passeggiata.
No, c'è anche il Festival della Roche-sur-Yon, di cui mi occupo dal 2014, che ha, dirigo anche una sala di cinema con 2 schermi, e poi resto consigliere di Vision d'Urel a Nyon, in Svizzera.
Che hai anche diretto?
No. Facevo parte del comitato di selezione per 7 anni.
E tu hai cominciato cominciato molto prima, però poi hai avuto una posizione di rilievo insieme a Marco Müller. Anche la Maria ha cominciato con Marco Müller.
Sì. La mia primissima esperienza, ma quando Marco era a locale.
E quando si parla di italiani.
E del resto Marco Müller è stato il primo, perché primo. Ecco, il nome non lo direbbe, ma Marco è italiano, insomma, anche ma se è cittadino del mondo, io preferisco pensarlo come cittadino del mondo, visto anche la sua conoscenza della cultura di tanti paesi, non solo cinematografica, le lingue che sa e che non posso neanche ripetere perché se mi vergogno.
Sempre molto imbarazzante perché ha a che fare anche con la sottotitolazione, il confronto con Maria. No, vogliamo ricordare che comunque abbiamo invitato Carlo Chatrian, direttore da ormai da un po', però insomma il suo primo festival.
Sì, sarà il suo primo anno nel 2020 a Berlino, che viene da Locarno.
E anche Eva San Giorgi, che è giurata di Orizzonti, per cui insomma evidentemente gli impegni non le hanno permesso di essere qui in questo momento.
Direttrice della Biennale.
Per cui, insomma, dopo 8 anni a Città del Messico.
Dopo 8 quindi cioè, insomma, comunque sono tanti
fare un
no. In un settore che non voglio chiamare di nicchia, però insomma è una, la professione del direttore di festa non è proprio una professione così comune, e sono tanti gli italiani che all'estero riescono ad avere, insomma, riuscire ad avere una posizione di rilievo. Da cosa partiamo, Angela?
Io partirei chiedendo loro di raccontarsi brevemente, anche perché credo che chi ci ascolta sia abbastanza curioso di sapere com'è che si diventa un direttore di festival, o comunque si diventa un programmer di festival di rilievo, no? Perché questo è un mestiere, si impara sul campo. Allora, quando ho cominciato io, sì, nel senso piano piano cominciavi a collaborare con i festival, anche molti di voi credo abbiano fatto la stessa strada. Invece adesso le cose per fortuna stanno cambiando, ci sono anche delle università dove si può andare a studiare e prepararsi per quella che è una carriera di, appunto, di direttore, che adesso vuol dire tante cose, perché prima era un po' relegata solamente all'aspetto artistico, no? Si sceglievano dei film. Ora un direttore credo che debba sapere tante altre cose. Intanto deve avere un'idea chiarissima del budget e coniugare qualità con anche risultati di tipo economico, perché se c'è un budget poi c'è la ricerca di sponsor. Insomma, da questo punto di vista credo che sia molto cambiato, perché i festival non sono più finanziati esclusivamente da lo Stato, istituzioni pubbliche, ma adesso vivono tantissimo di sponsorizzazioni. Quindi
ecco, credo che sia un po' diverso, però in alcuni contesti il direttore è ancora forse il direttore artistico, mentre in altri diventa...
Sì, però non può chiudere gli occhi di fronte a quella che è, anche se ci sono figure separate, no? Per esempio Berlino ha un direttore artistico che è Carlo Chatrian, però c'è anche un direttore di tipo, non so, direi organizzativo o comunque amministrativo, che collabora, perché altrimenti non sai come
da questa nomina, peraltro,
da questa, sì, esatto. Invece adesso le figure sono state separate, il carico di lavoro sarebbe stato enorme, e quindi capisco, però insomma ci deve essere un'interazione anche con l'aspetto del budget.
E da chi comincia?
Non so chi
da
vuole
Maria,
cominciare.
Maria per,
certo.
E devo cominciare. No, a proposito di questo discorso, io credo che i fattori siano... Poi ognuno di noi ha un percorso diverso, però penso che effettivamente abbiamo dovuto e dobbiamo tutti confrontarci con questioni di gestione, inevitabilmente. Credo che dipenda anche da un inasprimento del sistema, quindi da una maggiore concorrenza, e che porta anche a una maggiore difficoltà nella reperibilità dei fondi, e poi anche questa richiesta e sollecitazione di eventi, che quindi poi sarà la direzione artistica a riuscire a portare su un terreno qualitativo e non solo di attrazioni.
Boh, allora, venendo dal Festival dei Popoli,
sì,
arrivando in un'istituzione come il Pompidou, credo sia molto diverso, no?
Sì, però in realtà penso che sia anche proprio in base a quello che, per esempio, se guardiamo il discorso come mai gli italiani vanno all'estero, credo che ci sia anche questa capacità, nel senso che siamo stati abituati a lavorare con situazioni economiche estremamente precarie e difficili. Quindi per me devo dire che quando io sono arrivata dai Popoli a Reel, quell'aspetto lì è stato sicuramente più semplice e non più complicato, nonostante il budget fosse indubbiamente più grosso.
Nel senso che avevi già un'esperienza?
A parte che avevo la mia esperienza accumulata, ma c'era un sistema più stabile, e poi effettivamente, per esempio, io avevo una direttrice di gestione con cui lavoravo gomito a gomito, per cui nel momento in cui tu pensi a una retrospettiva lo fai insieme a questa persona e prevedi quanto può costare, se hai un'idea quanto possa costare, se è fattibile o no, cioè più che altro si tratta di verificare la realizzabilità delle tue idee. Però diciamo, non è stato sicuramente l'aspetto economico e gestionale il più difficile quando sono arrivata a Parigi, direi, anzi da quel punto di vista penso che noi abbiamo le spalle belle robuste avendo lavorato in Italia.
E qual è stato l'aspetto più difficile?
Il francese. Non so se i miei colleghi possono dire la stessa cosa.
I parigini.
No, nel mio caso credo che in questo Paolo che c'era prima di me lo può confermare, credo che l'istituzione nel Pompidou non, e la Bibliothèque Publique d'Information, che poi non è chiaro a chi non è dentro come funziona, però diciamo sono due. Sì. Certe lentezze per cui un comunicato stampa viene validato in un mese, capisci che le cose non sono compatibili. Quindi no, sì, sicuramente era, si giocava a livelli alti in quel senso là, quindi quello è stato un passaggio quasi scioccante, direi, sì, dal comune di Firenze arrivare a San Pompidou, almeno nel mio caso è stato all'inizio abbastanza impegnativo, sì.
Ma quando hai deciso, dovremmo continuare questo giro, però quando hai deciso che saresti diventata una direttrice di festival?
Non l'ho deciso e penso che sia stato solo l'incoscienza che mi ha portato ad affrontare quel primo anno. Nel caso mio è stato purtroppo anche il risultato di una situazione di stanchezza in Italia, cioè in Italia, perché erano tanti anni che collaboravo principalmente col Festival dei Popoli e dopo a un certo punto mi rendevo conto che avrei avuto bisogno di energie nuove, ci volevano energie nuove per affrontare le difficoltà che c'erano, poi è naturale nel ciclo delle cose dopo tanti anni voler cambiare, e quindi quando sono stata sollecitata a postulare per il Cinema d'Urel non avrei mai pensato che la cosa diventasse possibile, quindi per me è stato semplicemente psicologicamente l'idea di cominciare a tagliare il cordone ombelicale e poi mi sono ritrovata lì. Poi sulle ragioni per le quali uno non avrei pensato che la cosa fosse possibile, magari posso spiegare dopo, sicuramente c'entra anche la questione di essere una donna, insomma ci sono vari argomenti.
Paolo, per te com'è andata? Cioè il fatto di tu hai fatto una carriera velocissima, no? In qualche modo, perché
sì, dipende dalla interpretazione.
Però insomma, voglio dire,
un po'
forse il traino di cioè il fatto che tu abbia seguito Marco per un po' ti ha aiutato.
No, l'esperienza qui con Marco è stata ovviamente fondamentale per comprendere i meccanismi più segreti, diciamo, di questo mestiere. E per ampliare soprattutto i registri, nel senso che io venivo più da un cinema di ricerca sperimentale che ha un determinato regime produttivo, distributivo, e è stato qui a Venezia, insomma, dove avendo questo privilegio, insomma, di passare così tanto tempo con Marco e di partecipare, di incontrare, insomma, tutti diciamo i personaggi chiave, insomma, di questo mestiere, di comprendere veramente come funziona, quello è stato un passo veramente importante. E sì, dopo i 4 anni di Venezia ho fatto i 2 anni di Roma, ma solo ed esclusivamente come programmer, nel senso che era appunto quello che
del massimo,
sì, nel senso che qui a Venezia avevo uno statuto un po' ambiguo, nel senso che è stato anche quello per me molto prezioso, nel senso che essendo braccio destro di Marco, lavorando a stretto contatto con lui, ma senza rinunciare comunque a quello che mi aveva portato lì, che non è la passione per l'organizzazione, per la meccanica dell'evento e la sua logistica, ma ovviamente i film e la programmazione. Quindi era questo tipo di impulso che mi ha portato lì e che abbiamo coltivato con la ricerca che abbiamo fatto per Orizzonti durante quegli anni, l'introduzione di diciamo un spirito particolare,
formate, no?
Esatto,
certo.
I corti, i medi che erano stati esclusi giustamente erano stati esclusi per, cioè erano esclusi per regolamento i film di più di 20 minuti, e è stato in quegli anni lì che siamo riusciti a far cambiare il regolamento. Per 2 anni i film da 21 a 60 minuti erano di nuovo ammessi ufficialmente alla, alla mostra. Quindi era quello che mi interessava, e coltivavo le due cose non senza difficoltà ovviamente, ma a Roma era, insomma, era, era solo quello, era solo ricerca, programmazione, e diciamo che è stato un bel, bel terreno anche quello di sperimentazione. E poi soprattutto Feed Marseille e Vision du Rêve nello stesso, integrare due comitati di selezione allo stesso tempo. Più con una radice documentaria ma ancora di cinema di ricerca, e insomma sono state tutte esperienze molto importanti in diversi livelli, in diversi mondi cinematografici di, insomma, che per me non hanno nessuna gerarchia e che per me sono sempre coesistiti con lo stesso livello di importanza, ma con una differenza reale di codici, di ambizioni, di economie, e insomma è tutta questa cosa qua. E nel 2014, quando mi hanno insomma invitato a mandare la mia application per il Festival della Roche-sur-Yon, mi interessava molto la possibilità di avere l'ultima parola su qualcosa che non era ancora stato il caso fino a quel momento lì, insomma. E quindi insomma è stato i 5 anni, adesso facciamo la 6ª edizione, però i 5 anni alla Roche sono stati molto, molto importanti, da una parte per insomma il primo anno, non so se i miei colleghi che hanno sperimentato questa cosa, cioè nel momento in cui hai veramente tutta la responsabilità di un evento e che ti senti sulle spalle tutta la responsabilità di ogni titolo, fa qualcosa, cioè nel senso è non dormi la notte, insomma ci sono delle cose che
dimagrisci,
insomma ci sono attraverso tutta una serie di scompensi, diciamo, è estremamente formativo il primo anno in cui hai la vera responsabilità di qualcosa, e poi cominci veramente a insomma a prendere confidenza con lo strumento e a farne insomma a plasmarlo come meglio credi. E lì è stato fondamentale insomma per me quell'anno lì, quel 2014 lì, la responsabilità di un evento che comunque di un'istituzione, perché un'istituzione che gestisce il festival e la sala e che ha un budget di circa 1 milione di euro, e è una palestra fantastica, nel senso che lì è dove metti sul tavolo, insomma metti a disposizione della tua istituzione tutte le esperienze diversissime che hai accumulato fino a quel momento, e hai veramente la possibilità di farci qualcosa, di metterti in gioco personalmente.
No, andiamo avanti, volevo continuare un attimo con Paolo.
Sì, ecco.
Allora, perché poi c'è il passaggio alla Kenzen. Comunque dove tu sì. Sei il primo straniero in 50 anni a dirigere la Kenzen, in 50 anni di storia della Kenzen, per cui sono.
E di Cana.
E di Cana. Sì,
sì, le altre che
credo
non
sia
è Cabrino,
una insomma. È un achievement di un certo tipo, no?
Involontario, nel senso.
Ma te l'aspettavi?
No, nel senso che soprattutto c'erano tutta una serie di cose che precedevano questa. Questo appello a candidature che hanno fatto, che era ovviamente una sensibilità pronunciata per il fatto che potesse essere una donna la direttrice della Kenzen, e quindi le mie speranze proprio le vedevo molto limitate, perché posso fare tutti gli sforzi del mondo, ma quello insomma invece è successo e nulla mi ha stupito molto positivamente, ovviamente. E devo dire che insomma forse per il fatto che stavo in Francia già stabilmente dal 2014, e molti degli interlocutori che ho per il Festival della Roche-sur-Yon sono francesi, tra l'altro il fatto di avere una sala di cinema anche è stato fondamentale, perché è proprio al cuore di molte dinamiche proprie del sistema francese, e le questioni che sentiamo spesso a proposito di Cannes e il peso che ha l'industria e che hanno gli esercenti nel sistema francese è notevole, e quel punto di osservazione lì mi è molto servito. Quindi alla fine la questione di diventare un direttore di festival è secondo me l'ultima cosa da applicare è una strategia fredda, nel senso che non avrei mai pensato che dirigere una piccola sala, un piccolo cinema di due schermi in una cittadina di 50.000 abitanti nell'ouest della Francia potessero essere un'esperienza così importante e fondamentale, e che penso che in qualche modo abbia contribuito anche a convincere tipo la commissione che mi ha nominato alla direzione della Canzen, perché mi ha permesso di avere una comprensione
anche degli aspetti organizzativi, sì, poi al di là di quegli artisti,
più estesa, diciamo,
e credo anche del pubblico, perché una sala ti dà il polso del pubblico, quindi anche poi nelle scelte probabilmente questo incide.
Diciamo che più che del pubblico, perché alla fine la Canzen è chiaro che deve tener conto del potenziale pubblico dei film, resta comunque per me una scena in cui l'approccio autoriale è la cosa principale, e che non farò mai una selezione pensando esclusivamente al pubblico, non è l'obiettivo dell'istituzione. È piuttosto l'idea di avere una comprensione degli interessi, delle volontà, dei desideri dei tuoi interlocutori, che in gran parte dei casi sono produttori e distributori, soprattutto distributori, perché una delle questioni poi tra l'altro di Cannes è che il distributore, i film che sono a Cannes hanno un distributore molto facilmente, o ce l'hanno già e sono loro che lo presentano, oppure lo acquisiscono nel momento in cui ti selezioni il film, perché è comunque una scena molto interessante. Quindi avere questo tipo di rapporto, questo tipo di comprensione del mondo della distribuzione per me è stato molto utile, nel senso ha evitato molte incomprensioni. Mi sono reso conto che appunto, ad esempio, quando lavoravo a Venezia la mia comprensione della dinamica fosse parziale, nel senso che sono cosciente di non aver avuto, comunque era un approccio molto artistico di curatela piuttosto che di integrazione, diciamo, delle dinamiche industriali anche in questo. Anche se non sono fondamentali, non sono un criterio, ma sapere cosa vogliono, come guardano, e il fatto che comunque per loro Cannes è solo uno strumento per l'uscita in sala, nel senso non si ferma lì. Quando almeno nel mio caso, in gran parte dei casi, è l'evento, quando sei, insomma, programmatore cinefilo, così sei molto concentrato sull'evento e sulla proiezione, la premiere, quello, e diciamo che è molto secondario quello che poi succederà dopo al film nelle tue preoccupazioni, mentre invece per me è molto importante integrarlo, soprattutto alla Canzen, dove ci sono film di una certa taglia con un certo potenziale commerciale, e è quello anche da far venire fuori, non solo il valore artistico del film.
Francesco, già hai via. Come hai fatto ad arrivare ad Annecy?
Non ho una strada non così lunga, perché in realtà sono 2 ore e mezza in macchina.
Quindi non hai fatto tanta strada.
È uno dei lavori più vicini che abbia mai fatto. No, beh, io ho fatto sicuramente tante cose all'inizio, avendo le idee molto, molto confuse. Che vuol dire tentare di incasellare per i tuoi genitori in un percorso universitario studiando il cinema. Cosa, esperienza ma a tratti molto utile, a tratti estremamente frustrante, inutile. E in quel periodo lì, avendo ben presente che bisognava integrare con 100.000 cose se si voleva veramente tirare fuori qualcosa da quegli anni, che magari sono anche l'investimento di qualcuno fa su di te e hai un po' di... E lì veramente ho fatto qualunque cosa, perché sono gli anni dove ho fatto l'aiuto elettricista su dei film, ho fatto l'equivalente dello stagista di Boris su una soap della Rai per un anno, però erano anni in cui a Torino c'era un certo dinamismo, e per cui, che ne so, coi Fratelli De Serio facevamo le proiezioni di Tati nei cantieri olimpici perché c'era qualche soldo, ci siamo inventati di portare il cinema d'autore nelle periferie della città, insomma era tutto un po' un insieme, e contemporaneamente però ho avuto alcune esperienze di festival come spettatore, come partecipante, che sono state fondamentali, perché comunque parliamo del Torino Film Festival di fine anni 90, inizio anni 2000, parliamo di alcune avventure pazze ma per me assolutamente life changing, tipo certe cose di Enrico Ghezzi che magari ricordate sulle isole, piuttosto che ovviamente
io fa quest'anno faccio 20 anni di mostra, certe esperienze iper immersive della mostra, quando facevamo, ho fatto le giurie, quelle promosse da Gillo Pontecorvo,
ed erano tutti festival, soprattutto vabbè, Venezia istituzione, ma gli altri tutti estremamente identitari di progetto, dove l'esperienza dell'immersione era una cosa importante, fondamentale, non era, cioè, non c'era, non era esperienze generaliste. E quello sicuramente mi ha fatto capire, mi ha fatto scegliere che forse lì ci potevo. Poi credo che una cosa che accomuni noi della nostra generazione è che, pur magari scrivendo ogni tanto, non siamo necessariamente dei critici, e gli festival ci sono serviti per accumulare esperienze altre parallele, che secondo me sono poi quelle che rendono i nostri profili anche un po' più interessanti. Magari sono un po' più imbastarditi i nostri profili rispetto a percorsi che all'estero sono più, dove la figura del programmer è una cosa data, come persona che sa esprimere un giudizio sul film, ma contemporaneamente consapevole del processo che c'è prima e dopo il film. Questo secondo me è importante, mi sono ritrovato anche, cioè è stato anche utile fare l'elettricista o la soap opera, perché ho capito tante cose che contribuiscono a realizzare un film, anche in contesti esterni, però estremi, quindi
poi alla fine torna tutto, no?
Torna
fine
tutto. Tutto. E credo che un altro elemento importante per noi è un po' anche, non ci conosciamo magari meno, ma con Paolo e con Maria sicuramente ci accomuna, è che ci siamo formati in una fase, tra virgolette, storica, dove i festival sono diventati loro stessi un contesto che facilita attraverso molte strategie la creazione di film, che siano i lab, che sia Cinemart, che sia FitLab, che sia insomma anche tutti i programmi che ci sono intorno al documentario, che è la forma poi contemporanea e moderna di festival, che inglobano al loro interno processi industri che facilitano l'esistenza dei film. E questo secondo me è stato un altro elemento che ha reso il nostro percorso comune e che ha contribuito a rendere il profilo nostro come di persone che hanno conoscono tutti, buona parte degli anelli della catena, e quindi hanno quella visione un po' d'insieme che alla fine è necessaria, perché appunto sei responsabile o corresponsabile con qualcun altro, non semplicemente di dire questo film è bello o brutto, io lo farei vedere perché mi piace. È una cosa, è un mosaico, cioè tanti tasselli, è più un puzzle che si devono incastrare per contribuire.
Però arriva poi un momento in quale dici: voglio fare questo lavoro, voglio il mio festival, vorrei dirigere il mio festival.
Beh, comunque la prima volta che sono venuto alla mostra, io non so voi, però un po'
subito,
dai, no, che figo. Un po' sì, no? Non lo so.
Siamo tutte qua da diversi
anni,
in ruoli diversi, però
Io ci ho preso gusto facendolo, direi.
No, quello sì, però uno dice: bah, sarebbe figo, ma pensa che bello. Poi sono con gli elementi ovviamente più superficiali. Poi dopo.
Boh, nel documentario magari.
Abbiamo programmato tutti tanto documentario o tutte le forme o tutte le forme intermedie, che per me è stata la chiave per.
Beh, questa forse è una cosa generazionale, sì, no? Sì, perché il documentario è tornato così in auge da. Sì. Con la vostra generazione, forse siete stati determinanti.
Credo anche che sia dovuto al sistema economico in cui si genera il documentario e i festival di documentario. Noi abbiamo tutti più o meno avuto esperienze e ci permettono quindi di sapere come si fa un festival dalla A alla Z, ognuno in maniera diversa, però anche questo fa parte.
Io sono comunque entrato come stagista.
Io facevo l'accoglienza degli ospiti, per esempio.
Io facevo il responsabile tecnico, avevo un patentino, ho il patentino del proiezionista e seguivo le proiezioni. Questo era il mio primo passo. Perché ero stato costretto a prendere il patentino per il mio cineclub, giustamente. Perché non avevo.
Perché avevi fondato un tuo cineclub.
Esatto, e non potevo pagare un proiezionista, quindi ho preso il patentino io, così non dovevo pagarmi.
Francesco, mi sembra che tu sia quello che in qualche modo ha raccolto l'eredità più difficile, perché vieni dopo un direttore storico e.
In realtà due.
Beh, vabbè, però diciamo uno molto conosciuto, amato da tutto il cinema italiano, tu. Arrivi giovane con la tua idea di cinema e col bagaglio che ti sei portato e di cui abbiamo parlato finora, no? Cioè l'idea che il cinema è composto da tante cose, il documentario, fiction, non fiction, formati diversi, lunghezze diverse, generi, ecco, sei riuscito, stai riuscendo a,
la cosa che mi ha aiutato
fare di Annecy, anche il tuo festival, a portare la tua visione di cinema.
Ma la cosa che mi ha aiutato da una parte è non essere completamente a conoscenza di tutta una backstory, soprattutto molto locale, che ho scoperto dopo, legata a tutta una serie di dinamiche.
Non ce la chiederemo.
E io sapevo che esisteva un'età d'oro di questo festival, che è legata a una persona che si chiama Pierre Todeschini, che è l'altra persona che è stata importante insieme ovviamente a Jean Gigli, che aveva portato chiunque. Mi racconta, il festival è promosso dalla Scène Nationale di Annecy, che è un teatro stabile, uno dei più dinamici, più belli di Francia, e il direttore della Scène Nationale mi raccontava l'altra settimana di quando Pierre l'aveva portato qui a Venezia, e dunque automaticamente c'era la cena con Scola, Bertolucci, il premio Sergio Leone si chiama premio Sergio Leone perché si chiamava in un altro modo e venne dato l'anno prima che Leone morisse, e sono passati tutti, grazie a una grande rete che aveva Pierre Todeschini, che aveva anche un ruolo molto importante in Francia, credo presidente della SICAE, insomma il circuito delle sale ARS, che è poi il circuito anche a cui è legato la Roche, di cui la Roche è un'eccellenza, no? Nazionale in realtà, è la sala ARS più di gran successo di Francia, non è una sala qualsiasi.
No, è una delle migliori sale della sua categoria, e la Roche-sur-Yon tra l'altro è una delle città più cinefile di Francia secondo le statistiche del Séance.
E io sapevo...
Che invidia che ci fate, scusa, posso dire, entro a gamba tesa, ma che invidia, ecco, avessimo noi una struttura di sale così.
Quindi io sapevo della grande affezione che c'era in Francia per il festival, cioè in Italia per il festival, tutti lo conoscevano, per le istituzioni era un riferimento molto importante. Si era consumato, ho scoperto dopo invece un po' una crisi con il pubblico, comunque è importante, ci parliamo di un festival che si svolge in una cittadina di 25.000 abitanti, 30.000, che durante il festival fa 17.000-18.000 presenze, sono tante, per vedere film italiani, con un pubblico, quest'anno è la 37esima edizione, con un pubblico che però era anche un po' cresciuto, per non usare magari il termine un po' invecchiato, insieme al festival. E io dall'altra parte invece avevo il mio percorso, dei registi che sono diventati grandi insieme a me, ma grandi inteso proprio adulti insieme a me. Abbiamo condiviso una strada insieme, per cui abbiamo proiettato il loro primo film, il loro primo corto, le prime cose, ci siamo... Per cui per me è stato assolutamente naturale dire, no, ma perché oggi, nel 2017, metà del programma sono film del passato, cioè ci sono... Stanno succedendo tante cose, il cinema italiano ha una posizione forte nei festival di tutto il mondo, la scelta naturale è dire concentriamoci sul cinema italiano, che è quello che ci caratterizza a livello internazionale. E questa è la mia fortuna è stata che le istituzioni italiane che si occupano della promozione del cinema italiano all'estero, Istituto Luce Film Italia in primis, condividono completamente questa linea, cioè vogliono che sia questo il cinema che in qualche modo ci rappresenta all'estero. E per cui quando mi è stato chiesto ma come lo faresti, con chi faresti, che ne so, quale sarebbe il tuo primo premio, Sergio Leone, così per scherzare ho detto beh, Sergio Leone italiano che ha raccontato per certi versi meglio degli americani l'America, per me il primo premio Sergio Leone deve essere Roberto Minervini, è un italiano che viene negli Stati Uniti, che non ha mai girato un film in Italia, che non ha mai girato un film in italiano, che racconta delle cose dell'America che gli americani faticano anche a concepire come cose che possono essere espresse, vedi tutto il caso intorno al suo ultimo film degli Stati Uniti. Per me è fondamentale, è stato un mezzo scandalo, perché cioè, io ho avuto un episodio divertente che non riguarda Roberto, riguarda Anna di Andrea Pallaoro. Io ho avuto delle signore che sono uscite dal cinema, volevano i soldi indietro perché malgrado Rampling avesse preso il premio come miglior interprete, il film era parlato in francese perché era ambientato giustamente in Belgio, poi parlato anche poco, per cui come dire, il progetto artistico è stato relativamente facile per me, nella misura in cui ho messo a disposizione ciò che potevo portare, che non è magari ok nel tempo portare un certo tipo di star system. Secondo me lo star system ha senso in un'ottica di progetto, ce lo portiamo perché ha senso insieme a tutte le altre cose e non come la ciliegina appiccicata, no? Mi sembra deve essere organico il programma in qualche modo, e questo è quello che potevo portare io e di fatto ha funzionato ed era, no, quello, ed era quello che il committente voleva, perché il committente voleva superare l'istituzionalità per avere, per provare a fare ancora la scommessa di un festival che secondo loro era arrivato a capolinea sostanzialmente. A me mi sembrava impossibile, ho detto, ma com'è il capolinea adesso? Cioè adesso c'è un sacco di roba bella da far vedere, cioè è un momento bello del nostro cinema dove si possono fare le cose.
Però io vedo che tanti festival italiani all'estero in realtà poi alla fine sono, hanno, attirano un pubblico che è in buona parte di origini italiane. Vedo a Londra per esempio, a Londra ci sono due festival italiani, il 90% del pubblico sono italiani che vivono a Londra, pure italiani di seconda generazione, invece credo che Annecy sia diversa. Cioè, c'è un
l'idea di dire puoi sviluppare questo progetto nell'arco di volendo 5 anni, che è quello che mi è stato sostanzialmente detto, mi sta permettendo adesso che sono a metà un po' della strada, al terzo anno, di cominciare a lavorare sul pubblico, che è una cosa importantissima, attraverso tutta una serie di strategie con l'università, piuttosto che mettere una sezione dove uso dei film in realtà per costruire dibattiti su temi politici, o lavorare sul pubblico per costruirlo, cosa che non è automatica, perché ritengo che il cinema che faccio è un cinema, è un'altra città cinefila, per cui non ha senso che vengano quelli interessati all'Italia, sì, anche, devono venire quelli che sono interessati a vedere del bel cinema, poi che siano tutti italiani, ok, bene.
Giulio,
sì.
Il più giovane...
Quanti anni hai?
33.
33, mamma mia.
Meno male che ci sono anche i giovanissimi che sono stati riconosciuti all'estero. Di nuovo la Francia.
Di nuovo la Francia.
Che in qualche modo è un po' un tuo paese di adozione e di
elezione. Sì. Beh, in effetti sì, anche se in realtà poi il mio percorso generale del lavoro dei festival è stato molto lineare. Nel senso, io ho studiato cinema all'università, ero già un grande appassionato di cinema durante l'adolescenza, mi sono fatto tutti gli 8 anni di Müller come spettatore, questa è la mia 17ª edizione del festival. E poi, ancora all'università, ho iniziato come stagista al Medici Festival di Roma, che è un festival che si occupa dei paesi dell'area mediterranea, e da lì prima assistente alla programmazione, poi responsabile della programmazione, poi infine direttore artistico. Però nel frattempo, nel 2016, ho avvertito insomma il desiderio, la necessità di fare un'esperienza lavorativa all'estero e in particolar modo in Francia. Volevo imparare il francese, non lo parlavo per niente, e volevo vivere un'opportunità lavorativa in Francia, e in questo senso mi è venuta in aiuto, e poi non ci conoscevamo, Maria Bonsanti, perché la mia prima esperienza di lavoro in Francia in effetti è stata nel 2016 al Cinéma du Réel. Avevo la possibilità, grazie a una borsa, di poter fare un'esperienza lavorativa all'estero dove volevo io, e io ho proposto subito il Cinéma du Réel perché volevo lavorare sul documentario, perché mi interessava lavorare a Parigi, e quindi mi sono proposto, ho mandato la mia candidatura direttamente a Maria, è stata un po' di discussione perché io non parlavo una parola di francese, quindi lei ovviamente mi ha obbligato a studiare, ad essere
pronto.
Anche
perché la Maria sapeva già molto bene il francese, però nonostante quello, voglio dire,
quindi è consapevole di quanto era importante per aver vissuto sulla mia pelle.
Certo, no, e poi tra l'altro io un po' l'ho studiato, ma quando sono arrivato lì naturalmente è stato uno shock, perché ritrovarsi in un ufficio con 20 francesi, madrelingua, e io ho iniziato a studiarlo da 2 mesi, insomma non è stato facile. Poi in più, appunto, il contesto era particolare per me, visto che non arrivavo con un vero e proprio ruolo prestabilito, quindi abbiamo in qualche modo trovato insieme dialogando, quindi ho dato un piccolo supporto alla preselezione soprattutto dei film italiani, e poi mi hanno fatto coordinare tutti i dibattiti del festival. Però quella è stata la chiave di volta, perché lì poi ho stabilito dei rapporti anche con i colleghi, con altre persone dell'ambiente. Sono nel frattempo poi tornato in Italia per fare una nuova edizione del MED, e ho saputo che c'era un altro festival a Parigi che si chiama Champs-Élysées Film Festival, che si occupa di cinema americano e francese, che cercava un assistente programmatore, e io allora ho mandato la mia candidatura, ho fatto un colloquio via Skype, mi hanno preso, sono tornato in Francia, ho fatto 3 edizioni in lead, 2 come assistente a programmazione e la terza quest'anno come responsabile della programmazione. E poi praticamente verso la fine di questo festival qui di quest'anno, di Champs-Élysées, ho visto che c'era un bando pubblico per la candidatura come direttore artistico, insomma delegato generale del Festival di Brive, che io già conoscevo anche se non ci sono mai stato, e ci ho provato. Bisognava semplicemente mandare un curriculum e due pagine di progetto in cui bisognava sostanzialmente spiegare qual era la tua idea di festival per il futuro, per i prossimi 3-4 anni, con anche delle proposte concrete. Ho però passato la prima selezione, ho fatto un colloquio e
questo è bello. Tra l'altro io avevo... Se uno partecipa a un bando pubblico e arriva a diventare...
Beh, questo in Francia è fatto.
Ma succede anche in Inghilterra, mi chiedo... se possa mai succedere, no, in Italia.
No, oddio, no, ci sono i bandi pubblici.
Ci sono i bandi pubblici, però ne abbiamo visti che poi vengono disattesi per sì, magari...
No, ma per molti ruoli di tipo culturale, sì, poi ecco.
C'è sempre dietro la politica.
Per
esempio, mi veniva in mente quando parlava Paolo prima il discorso delle giornate degli autori, che sono in qualche modo ispirate alla Canzone. E hanno un regolamento che credo sia anche analogo, no? Nel senso che c'è l'associazione degli autori che nomina i direttori. Mi chiedo, succederà mai che l'associazione Giornate degli Autori nomini uno straniero come delegato generale? Mi sembra difficile.
Tra l'altro il Festival di Brive è organizzato sempre è stato fondato dall'associazione, la SRF, che è l'associazione dei registi di francesi. Infatti io pensavo
che è la stessa, che
gli stessi datori di lavoro.
E quindi io ho pensato, quando mi ho dato la candidatura, ho detto, non avrò mai neanche mezza possibilità, perché c'è già un direttore italiano, uomo, che dirige la Kenzai, tra l'altro nominato appena un anno fa. Quindi ho detto non avrò alcuna possibilità. Io ci ho provato anche semplicemente per vedere un po' come funzionava il meccanismo del reclutamento di direttori artistici in Francia, visto che era una cosa enorme.
Funziona benissimo.
Funzionava.
Venezia ha avuto un direttore straniero,
sì.
De Aden.
Maurice De Aden, sì.
Quindi, insomma, da questo punto di vista,
anche se non
diciamo,
è stata un'esperienza.
Vabbè, però è stata un'esperienza che ha guardato.
No, ma io penso infatti che tra l'altro bisognerebbe rompere questo tabù anche in Italia, insomma, cercare per i festival di cinema, intendo, cioè perché no, ovviamente accogliere anche programmatori e direttori stranieri.
Beh, il Festival di Bologna,
iniziare un buon inizio,
esatto.
Poi c'è Jay
sì, a Pordenone,
appunto, sono tanti,
però anche
a Pordenone. Però esatto, non c'è neanche proprio un meccanismo, come dire, trasparente e meritocratico di scelta.
No, viene,
è una chiamata
diretta,
sono logiche politiche che prevalgono su altre logiche.
Beh, a volte non sono solo politiche,
no.
Sono semplicemente di stima rispetto a una persona e quindi chiami quella.
Certo, però penso che in generale un bando pubblico garantisca una scelta comunque più forte, perché una persona deve aver passato come minimo 2 o 3 selezioni, 3 step di selezione per poter essere nominato, quindi significa anche che chi ti sta nominando lo fa davvero convintamente e a ragion veduta dopo aver confrontato il profilo di chi hai scelto con quello di altre decine o centinaia di candidature, quindi nasce già come una candidatura molto forte, come una nomina molto forte. È chiaro che se tu vai alla nomina diretta, per quanto una persona possa essere di fiducia, comunque tu non sai effettivamente quello che c'è in giro, quali figure ci sono in giro. Magari potrebbero esserci persone ancora più preparate, ancora più in gamba di quella che hai nominato. Poi naturalmente le scelte possono essere sempre in qualche modo arbitrarie, però secondo me il bando pubblico garantisce anche una forza maggiore alla nomina.
Maria?
Sì?
Ti manca la direzione artistica?
Allora,
perché quello che fai adesso è un po' diverso, no?
È diverso, però devo dire, come si diceva prima, una volta che hai preso gusto a essere quello che dice l'ultima parola, ecco, quello è difficile perderlo. E anche adesso, diciamo, in questa nuova professione, che non è poi così lontana come può sembrare, io adesso mi occupo di formazione, di un programma europeo che fa formazione per produttori di cinema documentario, quindi sono rimasta nell'ambito documentario, è un programma principalmente sostenuto dall'Europa. E io mi occupo sia di quelle che sono le scelte, diciamo, pedagogiche, che vuol dire la linea editoriale del programma, sia invece una parte più gestionale. Quindi in questo senso c'è una continuità con quello che facevo prima. E sono quella che ha la prima e l'ultima parola. E la cosa, appunto, purtroppo quando uno si è preso l'abitudine è difficile rinunciarci. Al contempo avevo però bisogno di, dopo comunque 13 anni passati nei festival, in vari ruoli, come abbiamo detto, però anche nella programmazione. Ho cominciato abbastanza presto, avendo avuto la fortuna di avere avuto fiducia presto da parte di altre persone sulla programmazione. Avevo bisogno di una pausa su quelli che sono, diciamo, i ritmi di un festival, e penso che in questo senso credo sia anche fisiologico a un certo punto, soprattutto dopo appunto l'esperienza di Simaderei, che è stata molto intensa. E poi c'era invece una mia curiosità professionale di approfondimento, perché sentivo che comunque mi mancava vedere cosa c'è dall'altra parte dello specchio, quindi avevo un interesse forte per la produzione nell'ambito del documentario, soprattutto su come continuare a produrre un certo tipo di film in un paesaggio che cambia in maniera vertiginosa, e attraverso Rodoc, che è una sorta di osservatorio, di laboratorio, posso avere effettivamente un polso della situazione, che chiaramente è una maniera per continuare a imparare. Quindi io sentivo che avevo bisogno di imparare anche qualcosa di diverso senza rinunciare al contatto con i film. Anzi, a me per esempio mancava la possibilità di approfondire i rapporti, siccome il rapporto umano è molto importante nel lavoro che facciamo, e avevo sempre un po' questa sete del fatto di non poter realmente poi incontrare gli autori dei film che amavamo, eccetera. In questo senso Rodoc mi permette di approfondire i contatti con le persone che siamo nello stesso, cioè, perché ci occupiamo delle stesse persone nell'arco di un anno, cosa che con un festival non puoi fare,
insomma. Ma tornerai un giorno con un festival?
Ho sperato che non si può prevedere niente, nemmeno del giorno dopo, quindi non lo so. Diciamo che ora come ora la cosa che a me manca del festival è che penso può evolversi in maniera molto diversa, è il rapporto col pubblico, cioè il momento in cui il film che hai amato arriva nelle mani delle persone che lo vedono, e può essere un pubblico di professionisti come nel caso della Kenzen, o un pubblico invece di gente non del settore. Però credo che poi il momento della ricezione, nel momento in cui il film nasce o viene visto, sia il momento massimo.
Sì.
L'altro momento che ricordo con, diciamo, con nostalgia, è quando il discorso che hai in testa dal punto di vista culturale e politico si trasforma nei film e diventa qualcosa che è il programma generale di un festival. Per questo ribadisco, è comunque una professione che non si può improvvisare, quindi in questo senso è vero. Le università eccetera, però purtroppo c'è invece anche una tendenza a nominare alla testa dei festival persone che non hanno conoscenza della macchina festival.
Quanto è importante, purtroppo i tempi sono già... Volevo chiudere con una domanda su Venezia, cioè quanto è importante per voi venire alla Mostra del Cinema di Venezia? Perché è importante esserci? E perché per un direttore è molto importante andare agli altri festival?
Chi parla? Io.
È una turma, un po' tutti.
Io posso solo testimoniare, erano 7 anni che non venivo alla Mostra, e io chiaramente ci sono un po' nella doppia veste, un po'... ruolo di consulente, un po' principalmente per Rodoc. La cosa che mi ha sorpreso positivamente quest'anno è la qualità degli incontri che ho fatto in termini di tempo e ritmo, nel senso che trovo il festival comunque più rilassato nel rapporto a Cannes o Berlino, però con interlocutori che potresti trovare.
Efficace.
E c'è prima di tutto un legame affettivo, ma da
pensi, però quando c'eravamo noi era meglio.
No, non nasce nel 96, è stato il mio primo festival, il 96 a Venezia, e ho preso un po' la malattia lì, nel senso che penso che come Francesco il senso di meraviglia per questa densità di cose, di eventi e di avvenimenti e di scompensi, insomma, degli shock emotivi che ti possono dare dei film visti qui a 20 anni, insomma, sono ti restano con te. E quindi non lo so, non riesco a immaginarlo un anno senza passare almeno qualche giorno da Venezia, e l'ho attraversata in diversi ruoli e con diverse prospettive. C'è ovviamente, ci sono quegli anni lì che pesano molto, mi piace anche vedere l'evoluzione che prende, e poi è interessante per me per vedere l'altra faccia della medaglia, nel senso che non tutto il cinema del mondo ci sta a Cannes, quindi è comunque seguire quello che succede, che si fa, e qui c'è da una parte il piacere di vedere dei film e di tenersi aggiornati, e dall'altra, appunto, come dice Maria, un contesto molto friendly e rilassato in cui incontrare delle persone che non sono nello stato così inaccessibile in cui spesso sono a campo, ad esempio.
Giulio, il mio è un po' come per Paolo, un legame completamente affettivo.
Sei cresciuto?
Sì, sono cresciuto un po' da quando avevo 16 anni, un po', e anche se prima di là io stavo problematici perché non sapevo che fosse vietata meno di 18 anni, quindi è stato un po' complicato. Però no, in generale sì, ho un legame affettivo, poi negli ultimi...
Ma adesso la regola è cambiata, perché sì, ti andrebbe meglio.
Sì, tra l'altro sì, ma all'epoca no, anzi facevano molti controlli. No, però il legame ovviamente è rimasto lo stesso, ovviamente crescendo, cambiando, iniziando a lavorare ai festival, è cambiato un po' la prospettiva. Però detto questo, io cerco di conservare con Venezia un rapporto particolare, perché è un po' il mio legame anche con la mia formazione cinefila, quindi... Da 8 anni prendo sempre la stessa casa con amici critici o programmatori, sempre nello stesso posto, e veniamo qui.
Beato te, quello è già uno stato.
E però veniamo qui soprattutto per passare del tempo insieme, vedere dei film, conoscere altre persone, condividere, discutere e emozionarci anche insieme vedendo film. E questa è la cosa più bella, e vorrei che Venezia restasse sempre questo per me. Però detto questo, chiaramente, lavorando anche come direttore o programmatore per altri festival, Venezia è anche, appunto, visione, scoperta di film potenzialmente utili per le mie programmazioni, ma anche di incontri con produttori, sales o distributori in un contesto come quello di Venezia, appunto, che è molto più rilassato rispetto agli altri, proprio perché non ha un vero e proprio mercato, e quindi naturalmente i film selezionati, i distributori, i sales e i produttori che sono qui presenti sono anche più rilassati, ed è anche più facile conversare con loro, conoscersi e stringere
anche
dei rapporti.
Si è sviluppata quella parte.
Sì, 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 negli ultimi anni si è sviluppata.
Anche... abbiamo qui a Francesco, che è un elemento portante. Ovviamente tu devi venire anche perché ci lavori, per cui...
Beh,
ci
quello, lo stesso,
quello sì, no, ma l'aspetto relazionale, cioè io 20 anni fa la mia prima mostra, ho conosciuto la mia compagna, Madeline, mia figlia, cioè, la mostra mi ha cambiato la vita da tanti punti di vista proprio.
Però la sua ultima dichiarazione è... fantastico.
È vero, no, sono, no, sono quelle robe che poi le leggi o le senti.
Potrei dire è marriage story.
Esatto, sembra che abbiamo scelto apposta Francesco per chiudere questo giro di interventi.
Però che è un film realistico, lo sappiamo tutti.
Sì, sì, no, ma dai, assolutamente, che fosse di cattivo auspicio.
Ma Federico ogni tanto queste cose.
Grazie a Paolo Moretti, Maria Bonsanti, Giulio, oddio mi scappa il cognome.
Casa dei.
Perdonami, e Francesco Giaidì e ovviamente Angela Prudenzi. Ricordo, continuate a seguirci, siamo qua fino al giorno 8.
Beh, 7, si può, 7, 7, no, 8 caso, rimaniamo magari. Noi e andiamo alla Biennale. Come
grazie a
detto.
Tutti e buon festival.
Grazie a voi.
Contenuto realizzato in collaborazione con l'associazione Italian Film Commissions, con il supporto di ICE, Italian Trade Agency.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.